Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Voglio andare a vivere in campagna. Voci dalle proteste degli agricoltori contro il Green Deal europeo.
E non mi piace più. In questo traffico messia, la solitudine ti assale.
Febbraio, nei pressi del centro agroalimentare di Torino Sud, su un campo agricolo di proprietà privata adiacente alla tangenziale, circa 400 trattori si sono dati appuntamento per un presidio di agricoltori arrivati da tutto il Piemonte, in particolare dal torinese e dal cuneese, durato 5 giorni. Quello di Torino è stato solo uno dei tanti presidi che sono stati organizzati su tutto il territorio nazionale tra fine gennaio e inizio febbraio, e che stanno continuando anche in questi giorni, arrivando a configurare un vero e proprio movimento sociale di protesta nel settore dell'agricoltura italiana, nel contesto di un più generale movimento europeo. La partecipazione al presidio di Torino, organizzato in maniera autonoma dai produttori, è stata occasione di protesta, ma anche di confronto e solidarietà. Ascoltando alcune delle loro voci, sono emerse posizioni complesse. Ritornavano sì le parole d'ordine di cui si è potuto leggere su tutti i giornali, come l'opposizione alle farine di insetti e alla PAC. Ma si parlava anche di giusto prezzo, inquinamento del territorio e il ruolo della grande distribuzione. In questo contributo vi proponiamo due interviste fatte al presidio. La prima è quella ad Antonio, allevatore di Brandizzo, in provincia di Torino. Si entra nel vivo di temi importanti come i meccanismi del produttivismo agroindustriale, il funzionamento dei sussidi e la mancanza di rappresentazione da parte delle associazioni di categoria.
Dunque, io sto chiedendo di presentarsi, quindi il nome e
Antonio.
Non è giusto. Il nome, l'età, da dove vieni, che lavoro fai?
Allora, Antonio, ho 46 anni e vengo da Brandizzo, provincia di Torino.
Ok, che lavoro fai?
Imprenditore agricolo, allevamento e cerealicoltura.
Da quanto tempo?
Da quando sono nato, sostanzialmente.
E già i tuoi genitori facevano questo lavoro?
Esatto, è una discendenza di famiglia, d'azienda.
Anche i tuoi nonni?
Sì, sono migranti da Cuneo, i miei nonni. E ci siamo trasferiti a Brandizzo quando negli anni 60 le aziende brandizzesi del limitrofo di Torino venivano abbandonate per andare alla Fiat e ste cascinali rimanevano vuoti, e da Cuneo non c'era spazio. Ci siamo spostati nel 1968 da Cuneo a Brandizzo e lì siamo rimasti.
Quindi tuo nonno ha acquistato la terra?
All'inizio no, siamo entrati in affitto e dopo 10 anni siamo riusciti a comprare la prima parte di cascina, come ti dicevo prima, con i soldi sotto il cuscino, mungendo le mucche a mano in un secchio e mettendo il bidone nel fosso. Dopo 10 anni sono riusciti a comprare la prima cascina e adesso sono riusciti a comprare la seconda con non poche difficoltà, perché l'economia adesso sta diventando un po' difficile.
Ma posso chiederti quanti ettari avete?
Noi abbiamo più o meno, conduciamo una 60 di ettari a mais, un po' di grano che viene utilizzato in azienda e prati.
E affittate anche delle terre?
Sì, buona parte.
Quindi queste 60 ettari sono proprio vostri?
No, 60 sono, nostri saranno una ventina, il resto è un affitto.
Ok. E quante ore al giorno lavori più o meno?
Mi sveglio alle 6 del mattino e mi ritrovo a casa 9:30 la sera.
Tutti i giorni?
Tutti i giorni. Quando va bene, quando va bene riesco a ritirarmi alle 8:30, ma se no generalmente l'orario è quello, sono 14 ore.
E in quante persone lavorate?
Io, mia sorella, la mia compagna e abbiamo una mano dei miei genitori.
Ok, non avete dipendenti?
No.
Neanche stagionali?
No,
niente?
Niente, perché a noi stagionale non ci serve, l'allevamento è tutto l'anno.
Ok, per quanto riguarda le macchine invece, tu hai dei trattori?
Sì.
E ce la fai a fare tutte le lavorazioni solo con i tuoi macchinari? O...
Sì, diciamo che buona parte delle lavorazioni ci facciamo tutto noi, ci facciamo assistere da un conto terzista per quanto riguarda la raccolta, perché l'investimento per una macchina a conto terzi da raccolta è abissale.
Sarebbe la mietitrebbia?
Mietitrebbia, trince, quelle macchinari lì.
Ok, quindi quasi tutti usano, si servono di conto terzisti.
Sì,
per...
sì. Non c'è quasi più nessuno che riesce ad avere la potenzialità di comprarla per la propria azienda, a meno che i numeri della tua azienda non ti portino ad avere queste capacità.
E nessuno compra in comune?
No, per ora questa abitudine qui non c'è ancora. Sarà un'abitudine che dovrà arrivare anche da noi, perché ormai il costo del macchinario è troppo eccessivo per permettersi a un'azienda di comprarlo e riuscire a ammortizzarlo. Questo lo vediamo adesso negli ultimi anni. Io e i miei due vicini di casa abbiamo preso un macchinario sciocco insieme, perché te lo compro io, è vero che butto solo via 4.000 euro, ma poi lo uso 2 giorni all'anno e rimane fermo. Inizio a fare così per alcuni macchinari, altri no,
perché sono troppo costosi.
Sì, poi noi abbiamo una mentalità un po' particolare, ma come tutti non riusciamo poi ad andare sempre d'accordo come si deve, che è un altro problema serio. Io lo uso meglio, tu lo usi peggio e nascono poi le discussioni. Però per adesso secondo me un giorno o l'altro succederà che o ci sia qualche comunione o qualche consorzio, si entra in un consorzio per creare qualcosa, perché se no non ce la fai più. L'aumento dei prezzi è spaventoso in questo ultimo periodo.
Vabbè, allora ti volevo anche chiedere, che cosa, già me l'hai un po' accennato, ma che cosa coltivi sugli ettari, sia sui tuoi sia su quelli in affitto?
Allora, buona parte della superficie è dedicata a prato stabile e erba medica, e poi facciamo rotazione del triticale e del mais da insilato.
Cos'era il primo, scusa?
Il triticale.
Non so neanche cos'era.
Il grano. La versione un po' più selvatica del grano viene più alto, lo utilizziamo, lo spalciamo, lo maciniamo fine, lo stocchiamo in trincea, lo utilizziamo come foraggio per gli animali.
E queste cose le fate voi?
Sì, con l'aiuto di un conto terzista.
Ok. E poi hai degli animali anche,
sì,
giusto? Quindi hai una stalla.
2 stalle abbiamo.
Con più o meno quanti capi?
In tutto abbiamo 200-210 capi.
Ok. E sono vacche da latte?
Abbiamo 50% vacche da latte e 50% vacche di razza piemontese. E la vacca piemontese facciamo la linea chiusa, vacca vitello fino alla fine dell'ingrasso.
Ok. E voi fate anche la macellazione? O?
Vendiamo a dei consorzi che siamo consorziati. Uno è la quadra, sì, perché c'è la Coecon, quelli che vendo io gli animali, che, e noi nella nostra filiera faccio filiera Carrefour Esselunga, certificata piemontese.
Ok.
Mentre per il latte lo conferisco all'Inalpi di Moretta e va a finire nella filiera del latte di Ferrero Melendine. Noi abbiamo sposato quel progetto lì al tempo con un prezzo indicizzato 10 anni fa.
Ho capito, questa era la domanda successiva appunto, cioè i tuoi prodotti, quindi mi hai detto una parte li utilizzi per farne mangime direttamente per le tue bestie.
Noi il 99% mangiamo tutto in azienda.
Ok, quindi anche il mais e...
Il mais, il triticale, il fieno, l'erba medica, tutto.
Utilizzi. Anche il grano?
Sì.
Ah, il grano è cereale per mangime animale?
Sì, contiene l'amido.
Ok, quindi non va a finire, diciamo, nell'alimentazione,
no,
umana quel grano?
No,
lì.
Quello lì no. Noi abbiamo la nostra superficie, non riesce a mantenere tutti gli animali, qui compriamo ancora fuori.
Ah, ok. Quindi voi vendete soltanto carne e latte?
Esatto.
Ok, e quindi mi hai detto che la filiera, cioè che praticamente tu trasformi i tuoi prodotti agricoli per farne mangime, lo fai tu stesso?
Sì.
E ti servono dei macchinari apposta?
No, niente di particolare, tutti i macchinari che in azienda abbiamo, un mulino per dirti, oppure un'imballatrice, tutta roba che in azienda c'è, per
okay.
quello.
E poi invece quello che vendi, hai detto che lo vendi alle filiere Esselunga e Carrefour
Esselunga per quanto riguarda i certificati piemontesi, i vitelloni.
Ma cosa vuol dire? Cioè che tu vendi gli animali vivi al consorzio che fa il macello?
Io li vendo a un consorzio con cui sono consorziato, che a cui do tutte le certificazioni per rientrare e poter vendere la mia carne al Carrefour, Esselunga o chi che sia che richiede carne certificata piemontese.
Quindi sono Carrefour Esselunga che fanno il disciplinare.
Che fa il disciplinare lo fa la nostra associazione, che può essere l'ARA, che segue quella parte lì. Poi il Carrefour vuole la mia carne e mi dice: voglio la carne certificata piemontese, voglio la carne certificata Coalbi. Io faccio o una o l'altra. Da cosa mi hai chiesto?
Quindi per seguire poi la certificazione viene qualcuno?
Sì, abbiamo un audit. Una volta all'anno, una volta ogni due anni abbiamo un audit, come avviene con il latte.
Okay.
Con il latte è molto più severo che quello della carne, infatti noi dobbiamo farlo adesso giovedì, il nostro pre-audit, per vedere se ci sono dei punti critici da sistemare, e poi riceverò la visita di questa ispettrice una mattina o un pomeriggio, che starà 5 ore a guardare tutto il cartaceo e gli animali e tutto quello che c'è in azienda.
Ok, ma in questo caso si tratta di certificazioni private, cioè non, perché poi ci sono anche veterinari del servizio pubblico che vengono da voi.
Allora, a loro devo dare una certificazione totale che parte dal benessere animale, i miei documenti, a classi farma, i farmaci che utilizzo, alla mortalità in azienda, a come carico io all'anagrafe gli animali, all'analisi dell'acqua, l'analisi di tutti gli alimenti, quaderno di campagna per quello che semino, tutto. E praticamente hanno la nostra radiografia quando vengono. L'ASL è una cosa diversa, fa la parte sanitaria, ma anche loro, questi qua mi richiedono la parte sanitaria dell'ASL con tutta la documentazione, i controlli, l'analisi del sangue, tutte queste cose qua.
E queste cose le devi pagare?
Molte cose le pago io.
L'analisi, e altre invece?
Buona parte dell'analisi le pago io. Le altre sono cose che comunque devi reperire, documenti, fogli, come ogni fornitore che ci dà un prodotto. Dobbiamo, per dirti adesso, ho due conferenti nuovi, ricordati di chiamare, chiedi scheda, cliente, fornitore, per avere la documentazione, metti nel faldone, metti tutte le bolle, metti le fatture, metti gli carichi, gli scarichi, tutto, il controllo del frigo, tutto.
Ok, quindi mi hai detto che il latte è la carne che vendi, quindi lo conferisci al consorzio, e poi sai che è quasi solo Carrefour da una parte e Ferrero dall'altra che acquistano
latte
i prodotti?
Solo Ferrero, tutto il nostro latte va a finire a Moretta, viene polverizzato in questa torre di spraiatura che abbiamo costruito e tutto quel latte lì finisce da Ferrero, tutto.
Ferrero Alba.
È un progetto che era nato... Noi siamo entrati nel 2010, primo aprile 2010, quando siamo andati via dalla centrale del latte di Torino, perché i prezzi erano veramente irrisori, ed era nato questo progetto con l'aiuto della Coldiretti e le varie associazioni che chiedevano di creare un indotto con tracciabilità del latte, che perché lo voleva Ferrero. Questo l'abbiamo creato, è stato creato all'inizio, è stato anche fruttuoso perché portava a casa dei bei soldini, perché a differenza degli altri, con un prezzo indicizzato, con gli andamenti dei mercati il prezzo saliva o scendeva, però era logico. Il problema è che quando è poi morto il figlio di Ferrero, Piero Ferrero, quello che è morto 46 anni in Africa, chi ha preso la patata bollente di gestire questo prezzo indicizzato, perché questo prezzo indicizzato non andava bene ai caseifici, era troppo alto. E i caseifici non volevano spendere questi soldi, volevano tenere sempre il pezzo un po' calmierato. Chi ha preso la patata bollente ha smantellato un po' questo prezzo indicizzato, l'ha un po' ridimensionato, praticamente adesso viaggiamo allo stesso prezzo che viaggiano gli altri caseifici, né più né meno.
Ok, quindi il contratto che avevi, firmato per il prezzo indicizzato non vale più?
No, vale ancora perché è un contratto triennale. Il problema è uscire da un contratto così, dove vado? Dalla padella alla brace. Lì, meno male, c'è quella padella che brucerà, non mi piace, ma salta nella brace è peggio. Perché tu vai via di lì, vai da un altro e dici, ah sì, vai via di là, ti prendo. Ma se ti dà solo quello, lui ti dava 40 e ti ha dato 38.
Quindi adesso quanto ti pagano il latte?
Allora, tu ragiona che l'altro anno quando c'è stato il massimo aumento dei prezzi siamo arrivati a prendere 62 centesimi del latte, che qualcuno dice quanti soldi, che però non ci permettevano di pagare le spese, perché con gli aumenti, se noi ne abbiamo preso 20 centesimi più al litro, ma la nostra roba è duplicata i costi, non ne basta sostanzialmente. Adesso viaggiamo intorno ai 48 centesimi al litro,
okay,
con la qualità del latte a posto, parlo, perché sennò va in penalità anche, e dunque soldi ce n'è meno.
Ok, e invece la carne a quanto te la comprano?
Oh, la carne è un disastro. Adesso si sperava che nel periodo di Natale si muovesse un po' il mercato, invece è stato un mortorio. In questo momento vendiamo i capi piemontesi adulti 18-20 mesi con un peso di 720-750 kg a 3,90-4 euro al chilo più IVA, che sostanzialmente, se facciamo i costi di produzione, sei veramente risicato, come diceva prima quel signore lì, sei pulito, se non sotto costo.
Ok. E per quanto riguarda i contributi, tu ne prendi? Come
mi
funziona?
Sto aspettando da un anno. Sì, perché ormai il contributo è una goccia che ci aiuta a sopravvivere, anche se è brutto dirlo, ma è una goccia che ci aiuta a sopravvivere. Li prendiamo, li hanno praticamente dimezzati nel giro della politica comunitaria che hanno fatto dal 2013 al 2020. Ha portato a far sì che dal 2013 al 2020 avessimo una diminuzione del 25-30% della parte contributiva, per riallinearci e arrivare, come dicono, al 2027, in cui dovrebbero poi essere tolti. Adesso stiamo di nuovo calando, perché quest'anno, a quanto mi hanno detto, arriva solo il più 50% di quello che arrivava prima. Il problema è che io non ho preso neanche il 50%, perché qualcuno ti racconta la storia che tu non hai firmato l'antiriciclaggio, ho quattro balle, come ti dicevo prima, i soldi dal mio conto vengono dirottati da qualche altra parte e utilizzati per fare altro, come il gasolio agricolo che vogliono toglierti, ogni anno ti tolgono un po' di gasolio agevolato, ma io posso, se non faccio il prezzo del mio prodotto, andare al distributore a fare il pieno al trattore.
Ma tu per caso hai anche un impianto di biogas?
No. Sarebbe la cosa da fare per riuscire a guadagnare quattro soldini, perché portano ancora a casa soldi.
Però anche quello è un investimento particolarmente.
Ci vanno consorzazioni, mettersi insieme diverse aziende per riuscire, perché fare un biogas adesso lo fai solamente più se il tuo biogas è a puro letame o sottoprodotti. Non è i primi biogas che invece macinavano mais, adesso puro letame. Per far girare un impianto un po' come si deve, comunque deve avere letame di almeno 350-400 capi in lattazione, e il costo di un impianto così intorno ai 4-5 milioni di euro.
Ma una domanda forse stupida, però io non ne so queste cose, il letame a te non serve per fertilizzare i tuoi campi?
Sì.
E poi compri anche del fertilizzante?
Concimi, sì.
Concimi.
Sì. Perché il nostro basta, ma se vuoi produrre bisogna spingere. Non puoi aspettarti che l'etame ti dia tutto per la pianta. Sì, ti dà, però raccogli quello che raccogli. Se tu riesci a spingere un po' è diverso, e spingendo i concimi chimici servono per quelli, che poi non sono dei concimi sbagliati, perché si porta solamente della chimica che può essere azoto, fosforo e potassio, stesse cose che assimiliamo noi per crescere.
No, certo, però quello che si dice anche è che il problema è quello che chiamano la rottura del ciclo dell'azoto, no? Cioè, da quando hanno inventato i fertilizzanti chimici, hanno inventato il procedimento per sintetizzare l'azoto che c'è nell'aria e renderlo
azoto fissatrice.
Esatto. E questa roba qua funziona con dell'energia, con tanta energia comunque.
Un momento, gli azoto fissatrici è da un paio di anni che ci sono dei prodotti anche in agricoltura da provare, utilizzare per vedere se si riesce. Io ho provato l'altro anno, ho comprato una polvere che sono solamente dei batteri da dare sulla pianta, far aspettare che la pianta, questi batteri si sviluppino dentro di lei, creano un'azoto fissazione all'interno della pianta
naturale
e gli danno dell'azoto. Ma parlando con un ragazzo all'università che studia proprio queste cose, mi fa sì, ma non è risolutiva, cioè non è che la pianta cresce, cioè a conti fatti io con 20 kg di concime in più mi tolgo il problema e non c'è prodotto.
Certo, ti costa meno,
non è meno lavoro,
forse
perché lì è un passaggio in più apposta. E il gasolio non è che te lo regalano.
Certo, però poi tu da chi le devi comprare questi concimi?
Dai, i venditori che abbiamo in zona, ce n'è che vendono, di rivenditori noi ne abbiamo da tutte le parti, cioè non è problema.
No, ma dico, comunque, cioè, alla fine per tenere questa modalità di agricoltura che comunque produce tanto, tu hai tutta una serie di voci di spesa, no? Che sono i concimi,
le sementi,
perché non le fai tu le sementi.
No,
perché tu cosa semini?
Perché tu devi avere, per farla, scusami. Per, ecco, torniamo all'altro discorso sciocco. Io, quando faccio la PAC, e devo prendere il contributo e dico ho 20 ettari da seminare, io devo avere la fattura di acquisto di 20, di tot dosi di mais o tot grano per,
se no non potresti farteli tu?
No, non tutti, perché se no non ti pagano la PAC, tu devi avere la fattura di produzione. Hai capito qual è il senso?
Ma scusa, una domanda proprio stupida, cioè io so che ci sono alcune piante, diciamo, che producono sementi produttive, insomma, e altre no. Cioè, per esempio, il tuo mais, quello che semini adesso, tu volendo, proprio solo tecnicamente, potresti fartele tu le sementi?
No, perché sono di F1, si dice, prima generazione filiare. Le ditte sementiere non sono stupidine, eh? Una volta tu raccoglievi il tuo mais, sgranavi, lo mettevi a seccare, sai, al sole, all'ombra.
Questo tuo nonno lo faceva già?
Mio nonno, però si caponava, come si dice, si toglieva di qua, si toglieva di là, si prendeva la grana più bella, si seminava. Adesso se tu semini il mais che noi produciamo in campo e lo risemini, ne fai neanche il 50%, perché scaltramente la ditta sementiera ha studiato in maniera che tu non potessi arrivare a fare questo. Il grano lo puoi fare, prendo il mio grano, lo risemino, magari produce un po' meno, ne metto un po' di più quando lo semino, non è il problema. Sul mais non riesce a farlo. Qualcuno ci prova, ma poi è un mais un po' delle balle, scusami il termine, cioè invece quando vai nel campo,
meno produttivo,
vai nel campo e vedi la tua montagna di mais perfetta, dici, ti dà soddisfazione. No, è un investimento logicamente, però sei sotto la lobby di chi produce il mais e costa. Tu calcola che adesso un sacchettino di mais per seminare, neanche un ettaro, perché con un sacco di mais adesso che sono due dosi seminiamo più o meno 6.000 metri quadri di terra, costa 200 euro, cioè è quello il discorso. Ormai abbiamo avuto delle sproporzioni, quando il mais in granella adesso sul mercato è 21 euro al quintale, tu paghi sti 10 kg 200 euro, è proporzionato? Eppure sei obbligato a star lì.
Però anche se non fossi obbligato, cioè forse alla fine lo faresti lo stesso, perché
logicamente
produce di più. E perché
allora, se abbiamo già solo, è come la vacca da latte, se la vacca da latte la devo tenere, voglio mungerla, allora se io adesso in questo momento se mungessi 15 kg per vacca al giorno, io posso prenderle e vendere tutte. Io in questo momento sto facendo in azienda 34 kg di produzione capogiorno, dalla prima che, da quando partorisce a quando vanno in asciutta, dalla più giovane alla vecchietta. È un'ottima produzione spinta, controllata, però se non faccio così io non mi salvo. La carne non posso spingere più, perché tanto l'accrescimento è quello. Sul latte posso spingere, ma spingere significa aumentare i costi e aumentare i rischi. E quello, poi la vacca da latte non la si spegne tutti i giorni, mattina e sera, sai, Cioè, è un mondo difficile da capire per chi non ci sta dentro, eh?
Sì, perché uno dice, cavolo, spingi la produzione, spingi, produci sempre di più, e uno si immagina poi di rientrare coi costi, no? Cioè...
E invece no, spingiamo già per fare un litro in più di latte e riuscire ad avere un litro in più, che sono 50 centesimi. Dice una cavolata, ma su un numero di animali che mungi ogni giorno fa quella goccia in più. Però non è logica, perché il latte, se fosse solamente ragionato a un prezzo equo al litro, io spingerei la metà e avrei gli animali che stanno benone, e non farei utilizzo di antibiotici, e non avrei problemi in stalla, avrei soldi per costruirmi un'altra ala nuova per non avere adesso l'affollamento che ho in stalla e non so dove metterle. Hai capito il senso? Perché poi adesso arrivano anche a importi quelle regolette, tipo tu ti parlavi dell'ASL prima, adesso c'è Classy Farm. Classy Farm è la parola del momento. Cos'è Classy Farm, lo sai?
No.
Classy Farm è nata questa primavera, si parlava già l'anno prima. Praticamente è un monitoraggio nella tua azienda dell'utilizzo degli antibiotici. Io faccio già tutto in digitale, mi ero attrezzato, e da quando faccio in digitale faccio anche tutti i carichi e gli scarichi dei medicinali. Il carico me lo fai in automatico quando compro, lo scarico lo faccio io solo. Questo cosa porta? Che nella tua azienda praticamente c'è una scheda, in questa scheda ci sono dei quartili, si chiamano, questi quartili indicano quello che tu stai utilizzando di antibiotico, quanto, come, e in base al tuo numero di animali ti dice se ne usi troppo oppure no. Noi questa primavera c'è un contributo da prendere che per noi non era altissimo,
PAC.
Era supplementare alla PAC, è una domanda di Classy Farm. Io ero già a posto, ho detto perché non la faccio, devo chiamare il veterinario e farmi fare due certificazioni, perché io ho due razze, una per la piemontese e una per il frigione. Dopodiché vado alla mia associazione agricola e faccio fare le due domande. Ok, morale della favola è stato questo: prima domanda veterinario, seconda domanda, 150 euro la prima domanda più IVA, 150 la seconda domanda più IVA. Vado alla Coldiretti, faccio le stesse cose, prima domanda, seconda domanda, morale della favola, io ho speso 700 euro, ok? Adesso avrei dovuto rifare la seconda certificazione e dunque di nuovo spendere 600 e 600, e non l'ho fatto. Sai perché? Lì se lo facevo ho detto spendiamo 1300-1400 euro, col numero di animali che abbiamo portiamo a casa 2200-2300 euro, sai, ci poteva stare. Mi è arrivata la PEC dalla comunità europea, dalla comunità europea, dalla regione, che la nostra domanda è ammissibile ma non finanziabile. Perché? Perché sono finiti i soldi, c'è scritto sotto. E io, scusami tanto, io sti 600 euro a chi li ho regalati?
Voglio andare a vivere in campagna.
Voglio andare a vivere in campagna. Voci dalle proteste degli agricoltori contro il Green Deal europeo.
In questo traffico media, la solitudine ti assale.
Il palinsesto di Blackout.